Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 8 settembre 2025. Guardate, la notizia fondamentale della giornata in realtà la troviamo sui siti e non sui giornali, perché quello che è avvenuto pochi istanti fa a Gerusalemme Est, in un quartiere di Gerusalemme Est, è che due terroristi palestinesi che vengono dalla Cisgiordania hanno preso le loro mitragliette e hanno iniziato a sparare all'impazzata su un auto di linea e hanno portato 5 morti, 6 feriti gravi, hanno iniziato a sparare anche ai passanti lì vicino, cioè un'azione ovviamente terroristica nei confronti dei civili, e ci sono alcuni feriti, una quindicina di feriti, un enorme attentato che è simile a tanti attentati che sia a Gerusalemme sia in Israele ci sono stati negli ultimi anni. I due terroristi poi sono stati uccisi da un soldato che era lì passante e da un israeliano ultra ortodosso che stava da quelle parti. Ci saranno tanti commenti, oggi ne parlerò nella prima puntata ovviamente di 10 minuti, però una cosa vi devo dire francamente su questa vicenda. Vedete, il punto sostanziale è che noi pensiamo tante volte che Israele, e ragioniamo su Israele come se fosse l'Italia, la Germania, la Francia. Israele è un paese che si è dotato di un sistema antimissilistico, Iron Dome, senza il quale negli ultimi 10 anni sarebbero morti migliaia di civili per i razzi che arrivavano sia dal Libano, sia dal sud del Libano, sia dalle alture di Golan, sia adesso anche dallo Yemen. E Israele è un paese in cui l'attentato che avete visto oggi è l'alfa e l'omega della sua vita negli ultimi 50 anni, dalle intifada in poi, è il paese in cui i genitori mandano i figli su due autobus diversi perché almeno uno dei due possa sopravvivere a un possibile attentato in un autobus. Ma di che stiamo parlando? Con quali occhi giudichiamo un paese che peraltro ha una grande maggioranza che è in contrasto con le operazioni belliche di Netanyahu, ma è un paese in cui ci sono ancora 48 persone che sono state prese dal loro paese, portate a Gaza come ostaggi, e sono state uccise come oggi senza nessuna colpa, anzi civili, ma i civili non è che muoiono oggi in risposta a quello che tutti dicono, non il sottoscritto, essere il genocidio. Questi morivano anche prima della reazione di Israele al 7 ottobre, questi attentati c'erano anche prima, i morti ammazzati c'erano soltanto perché quello che noi vediamo sempre nelle piazze e nelle flottiglie, e cioè che esiste una vasta popolazione araba, non tutta, che vuole che from the sea to the river non esista più Israele. Allora, se non vogliono più l'esistenza di Israele gli israeliani, come il nostro professore di Catania che dice che bisogna togliere da Facebook i propri amici ebrei, anche quelli buoni, devo dire la verità che di che cosa stiamo parlando. Sono certo al 100% che oggi ci saranno le dichiarazioni dei coglioni che ci diranno però questa è la risposta al genocidio, ai bambini ammazzati da Israele eccetera, e questo porterebbe a pensare che prima del genocidio, prima dei bambini ammazzati da Israele non ci fosse stata nessun attentato simile a quello che c'è stato a Gerusalemme. Questa è l'ordinaria amministrazione in quel paese e noi siamo qua nelle nostre casette a dire che quelli sono degli assassini. Nel frattempo vi segnalo una cosa marginale di cui si occupa, ma gravissima, di cui si occupa oggi. Sì, stasera sono in onda anche con la nazionale, Alessandro Coppetti. È una cosa gravissima di cui si occupa oggi Fiamma Nera, sta sul giornale, cioè la storia di Carrai. Carrai è console di Israele a Firenze, non è, ma quanto mi risulti, un ebreo, ma è console di Israele, e dice Fiamma, l'unica oggi sul giornale, di quello che sta succedendo nei confronti di questo signore che è presidente della Fondazione Meyer, che è un ospedale pediatrico, e in cui non è stato riconfermato dal suo compagno di partito Gianni, non è stato confermato da Gianni, compagno di partito nuovo candidato della Sinistra Unita ai Grillini per la presidenza della Toscana, perché sarebbe inopportuno avere uno filo israeliano, cioè console israeliano, alla guida di un ospedale. Vabbè. Questo è il concetto per cui ci siamo talmente immersi e i politici sono talmente dei cagasotto come Gianni, cagasotto, non me lo sarei mai aspettato una cosa di questo tipo da Gianni, che non hanno il coraggio di giudicare una persona in funzione di quello che ha fatto per l'ospedale, non di quello che è per l'ospedale. Metto Gianni allo stesso livello delle farmaciste che decidono di buttare via i farmaci perché sono made in Israele, la stessa identica cosa, sono delle cretine. Se quel farmaco serve a salvare vite o aiutare persone, si utilizza. Se Mayer è usata è gestita bene da Carrai, si tiene. Questo in un paese civile non razzista si fa. Grazie Elisabetta per il tuo sticker. Ma la cosa grave è che nei giorni scorsi ci sono state manifestazioni pro-PAL e va bene a Firenze, e hanno preso come bersaglio proprio l'uomo mollato da Gianni, che ce l'ha sulla bella sua coscienza. Lo dico con la gravità di quello che penso, perché la trovo una cosa incredibile. Intanto il presidente dice la cioccolateria, il presidente Ampi Puglia credo ha definito Israele uno stato terrorista. Cosa ne pensi, Nick? Ma sai, quando mi parli dell'Ampi, di che cosa stiamo parlando? Nel frattempo ci sono cose altrettanto serie, altrettanto gravi, di cui parlano oggi i giornali, riguardano Putin che colpisce la sede del governo di Kiev. Anche lì gli attacchi di Putin attraverso 800 droni, di cui soltanto 748 sono stati intercettati dalle forze antiaeree e antimissile ucraine, dà il senso di come Putin non ci pensi minimamente ad arrivare a un accordo di pace, di tregua in quel paese, tanto per dirlo agli amici del Fatto, che sono ancora qua tutti convinti che la pace non ci sia per colpa degli europei e di Zelensky. E su questa vicenda è molto interessante notare la dichiarazione, come notano tutti, della Meloni, che dice che la Mosca è interessata più alla ferocia che alla pace, una frase ovviamente ad effetto che mi sembra dia il senso di quello che pensa il governo italiano. Succede anche un'altra cosa oggi, che è una cosa enorme ovviamente, perché in 3 anni 5 presidenti del Consiglio non hanno resistito alla guida del governo francese. Siamo nel disastro più apocalittico, i giornali francesi oggi raccontano di questo disastro in cui si trovano i francesi, che è un disastro economico, un enorme debito pubblico che è in crescita, tassi di interesse che stanno superando l'Italia e dunque una situazione non solo politica ma anche economica e finanziaria molto simile a quella che gli stessi francesi ridevano con i tedeschi dell'Italia nel 2011. Lottieri dice il quarto premier a cadere in un anno, in realtà non è esattamente così, comunque è il quinto premier a cadere e non in un anno, ma soprattutto, dice giustamente Lottieri, è un casino il fatto col quale loro vogliono uscirne fuori, perché non sanno come aumentare le imposte in un paese in cui le imposte sono elevatissime. I socialisti vogliono un'imposta patrimoniale del 2% sui più ricchi, la Le Pen non le vuole, la Le Pen però non ha diritto di governare perché c'è il cordone sanitario che impedisce alla destra di governare in Francia, e siamo arrivati al fatto che questo cordone sanitario, che ha unito tutti contro la Le Pen, ha portato il paese nel baratro più totale. Senza dare un giudizio su quello che avrebbe fatto la Le Pen, ma quando si formano questi cordoni sanitari in democrazia, quello che avviene è la situazione che vediamo in Francia. Lorenzo Castellani dice: i big d'Europa a casa loro hanno sul Domani, è uno dei pochi sul Domani che vale la pena di leggere, i piedi d'argilla. La Francia è in crisi politica, Bayrou cadrà oggi, in Inghilterra è un casino pazzesco perché le dimissioni del vice premier danno il senso di un paese in cui comunque Farage ha il 33%, il 35%, la destra inglese isolazionista, così come in Germania non vanno meglio le questioni perché le quotazioni dei premier sono ai minimi storici. Insomma, un'Europa che vorrebbe e dovrebbe contare di più si trova con i suoi paesi fondanti che, tranne l'Italia, non hanno nessun peso internazionale. Riguardo ai conti italiani, ieri a Cernobbio c'era il ministro dell'economia Giorgetti, che ha detto due cose. La prima, che sanno non serve una manovra correttiva, il che vuol dire che sarà una finanziaria senza questioni straordinarie di tasse o di tagli di spesa, a quello che si sembra di capire, ed il motivo è molto semplice, cioè voi dovete sapere che l'Italia spende tra i 50 e i 100 miliardi all'anno a seconda degli anni di interessi sul debito pubblico, 60, ci siamo iniziati un periodo in cui i tassi di interesse erano a zero, vi ricorderete, quindi l'Italia spendeva pochissimo, anche se aveva uno spread sui titoli tedeschi, ma aspettavamo poco perché i tassi erano bassi. Cosa succede? Che se i tassi di interesse diminuiscono, come in questo caso, e i governi non fanno bonus a cazzo, come quando noi avevamo i tassi a zero, non fanno redditi di cittadinanza, la spesa pubblica non aumenta, e non aumentando la spesa pubblica non c'è bisogno per questo governo o per i governi che seguono di fare grandi manovre di recupero. Ed è esattamente quello, la tranquilla percorso comunque di debito che abbiamo impostato dall'ultima generazione di governi, cioè questo e basta. E poi dice un'altra cosa però Giorgetti: valutiamo a maggior ragione, perché vogliamo essere molto attenti sui costi, il costo della spesa in difesa. Nel frattempo ci sono i soliti sondaggi di Cernebbio, io ci credo un po' come gli applausi del meeting di Comunione e Liberazione, perché guardate, io quando ho visto quell'immagine di Trump con i big dell'high tech, non so, la capa di Google, di Oracle, il capo di Google, il capo di Facebook, il capo di Altman dell'intelligenza artificiale, che sono seduti intorno a un tavolo a Trump e gli dicono quanto sei bravo, quanto sei bello, grazie, eccetera, e penso a loro che invece demonizzavano Trump fino a un anno e mezzo fa. Io penso che gli imprenditori hanno questa caratteristica, non tutti ovviamente, di leccare il culo al potente di turno, anche se non dipendono da lui, sanno che il potente di turno li può far davvero male, e quindi questi hanno questo atteggiamento servile imbarazzante nei confronti del governo e del potere di turno. Andrea Corvix: Porro sta al giornalismo quanto Rocco Siffredi sta alla fisica quantistica. Ti ringrazio per il paragone che fa ridere tutti quanti. C'è il popolo di Instagram che si sta sganasciando per la tua battuta. Il punto fondamentale è che questi imprenditori che sono uniti a Cernobbio, secondo il sondaggio fatto oggi dai giornali, per l'80% dicono che di promuovere questo governo. Vabbè, secondo me hanno promosso praticamente tutti i governi, anche quello Conte. Andiamo avanti, no, non parliamo di Alcaraz o di Sinner, che ieri sera ci hanno fatto un po' di spiacere, ma anche le donne del volley hanno vinto. Tutti i giornali ovviamente parlano di questi due eventi sportivi. Più interessante è Carlo Cottarelli oggi, che dice una cosa che non ho letto mille volte, ma è importante sempre sottolinearla: come l'Europa, secondo le previsioni demografiche, nel 2100, io non sarò più vivo, forse qualcuno di voi proprio più giovane sarà vivo, ma dubito, perché nel 2100 mancano ancora 73 anni, quindi vorrebbe dire che c'ho qualche decenne che mi sta vedendo, può anche darsi. Insomma, dice Cottarelli che le previsioni vedono nel 2100 l'Europa che perderà fino a un terzo dei suoi abitanti. Su queste cose non si scherza, perché i processi demografici nascono da oggi e poi si sviluppano nel futuro, e quindi quello che noi facciamo oggi succederà domani, e c'è poco da fare, ma è così. Nel frattempo c'è una storia fantastica del Quotidiano Nazionale, l'ho vista, forse sono l'unico al mondo che ha letto questo pezzo, anche perché erano 20 righe sul Quotidiano Nazionale sul giorno, se son menati alla festa dell'Unità. Io la trovo una cosa fantastica, fantastica. Cioè, cosa succede? Ieri c'era la festa dell'Unità a Lodi, ci sono le feste dell'Unità un po' in giro per tutta l'Italia, e parla Bersani, finisce di parlare Bersani e fanno la festa dell'Unità alla Festicciola, no? Vanno a ballare, non so, ci mettono un po' di dischi, si diceva negli anni 80, e iniziano a parlare, e ovviamente alla festa dell'Unità c'è tutto questo mondo variopinto di tutti i colori, straordinario, volevamo se bene, tutti quanti accolti, eccetera. Però un gruppo di immigrati a un certo punto si è incazzato, non so perché, e uno di loro ha tirato fuori un macete e ha iniziato a prendere a macetate, a provare a prendere a coltellate, a macetate direi, anche se non si può ovviamente dire, un po' di persone là intorno. È successo un parapiglia che potete immaginare. Alla festa dell'Unità, gli immigrati col macete, uno vorrebbe titolare. Stupenda la cartolina oggi di Giordano, Super Giordano, l'ho visto ieri sera durante la sua trasmissione, che combatte come un leone. Super Giordano che ci ha spiegato per quale motivo è ridicola la posizione di De Caro, che si è fatto il piantarello per diventare presidente della regione Puglia, nel frattempo si era fatto un piantarello per fare il candidato all'Europarlamento, a cui aveva spiegato che portava le istanze pugliesi, insomma si mettesse un pochino d'accordo con se stesso. Questa sera alle 19.30 ci sarà la prima puntata di 10 minuti. tutti i giorni 10 minuti, lo faccio alle 19.30 fino alle 19.40, poi mi riposo un'oretta, cioè mi riposo, studio quello che devo fare dopo, perché questa sera oltre a 19.30, i 10 minuti a 19.30, c'ho anche Quarta Repubblica. Quindi ci sono 10 minuti di zuppa, in giacca, in cravatta, molto senza parolacce, però insomma una via di mezzo tra quello che facciamo qua e quello che faccio a Quarta Repubblica, spero, una via di mezzo per tenervi compagnia attraverso questo percorso che parte la mattina con la zuppa e poi con il sito nicolaporro.it con tutte le informazioni che cerchiamo di dare, poi con un paio di appuntamenti televisivi, oltre che poi con le nostre straordinarie due ripartenze, una fatica, ma insomma alla fine ne vale veramente la pena. Cosa dice Claudio Frigno Gamo? Giusto, il PD non mantiene le promesse agli immigrati, come casa, reddito, supremazia, gratis, i neri si arrabbiano. Colmi Lucaca, ti ringrazio. Buongiorno Nicola, buon inizio del nuovo programma. Noi ci vediamo questa sera quindi con 10 minuti alle 19.30. Ciao.